14.04 lunedì 10 marzo 2008, Radio Boom, ancora con voi. Con voi oggi c'è Zeppe che vi sta parlando, al mio fianco con il suo maglione Forza Fortuna a righe la Fraddi.
Speriamo che ce l'arti fortuna.
E nel ruolo del gufo, sopra la mia spalla sinistra, Boc. In regia abbiamo
la creme della creme.
La creme della creme, Flavia, Sirio nel ruolo del mercante di liquori e la new entry Giampaolo, e salutiamo tutti.
Ciao a tutti.
Sì, benissimo, buongiorno a tutti, questa è Radio Boom, sono le 14.05,
stranamente... È già passato un minuto.
Però comunque siamo più in orario del solito. Questa è una puntata importante e particolare, non soltanto per il fatto che tenteremo di essere seri,
ma quando mai?
Già straordinario di per sé, ma perché abbiamo deciso di dedicare questa puntata a Francesco Lo Russo, visto che domani sarà l'anniversario della sua morte.
Eh sì, tutti hanno commemorato Francesco il 77, nel 2007 per il trentennale, noi in direzione ostinata e contraria lo facciamo per i 31 anni. E vogliamo un attimo anticipare il filo, come si dipanerà il filo conduttore di questa puntata, Fra?
Anticipavatelo.
Allora, inizieremo appunto a raccontarvi di cosa successe nel febbraio 2007 a Bologna, il fermento, l'occupazione dell'università, gli indiani metropolitani, l'ondata di ribellione esistenziale, creativa, ma anche decisamente radicale e armata, diciamolo, che ha pervaso questa città appunto in quel fine inverno, visto primavera, di 31 anni fa, fino alla tragica giornata dell'11 marzo, all'assassinio di Francesco per mano di un carabiniere in via Mascarella e ai giorni ai giorni ribelli e confusi che seguirono. E ancora la puntata, se dovremmo trovare il tempo, direi di rendervi un attimo conto della giornata dell'8 marzo, di quella che molti si stanno a chiamare festa della donna, ma che abbiamo preferito intendere come una giornata di difesa dei diritti di genere, della determinazione femminile, e che a Bologna si è manifestata in due manifestazioni, di cui appunto vi andremo a raccontare.
Ne parleremo verso la fine, se avremo tempo, speriamo di sì, ce lo famo sta. Benissimo, adesso partiamo con un pezzo, con un brano. E
a tema, immagino.
A tema, io non finirò mai di ringraziare Gozza per averci prestato il suo materiale veramente, veramente speciale. Quindi,
grazie DJ Gozza.
Quindi, dalla regia, prego, fate partire la musica.
Thank you.
era Mamma dammi la benza dei Gas Nevada.
Però. In effetti aiuta a trovarti in una radio che nel 77 già c'era.
Sì.
Con una storia di. Con una storia del genere, una delle prime radio libere in Italia, a volte fa bene ricordarlo. Ma buttiamoci direttamente in quegli anni e iniziamo, prendiamola alla larga, perché. Erano anni insomma in cui la situazione politica italiana era a un punto abbastanza di svolta o l'aveva appena passato, perché quella che si diceva la resistenza tradita, il PC che si adegua alle forme democratiche dello Stato dicendo di difendere i diritti operai e dei non garantiti, da quella posizione si rivelò per la baggianata che era già in quegli anni in cui il PC sceglieva il delirante slogan la classe operaia si fa stato e cercava l'alleanza con le forze borghesi, con la Democrazia Cristiana in particolare, e nel 73 c'è stato un vero e proprio anno di svolta, le proteste e l'occupazione di Mirafiori a Torino, l'organizzazione autonoma degli operai, mise appunto in svelò che il PC non quel ruolo di rappresentanza del potere, della classe operaia, dei non garantiti, aveva abbandonato da un po' e che ci furono appunto con Mirafiori fu l'emblema di l'organizzazione autonoma e operaia degli studenti e il PC si mise nel ruolo di pompiere, disse che non è possibile scontrarsi frontalmente con la borghesia, anche se anche in presenza di una mobilitazione di massa, perché agitando lo spettro della reazione fascista e però implicando comunque definitivo strappo con chi le lotte, le rivendicazioni le portava avanti autonomamente e c'era un fervore insomma non indifferente, c'erano gruppi di base, collettivi operai che si costruivano a Bologna con moltissima città, ma ne parleremo più tardi perché mi direi invece di buttarci a capofitto nell'atmosfera studentesca in quel febbraio, quel dicembre 76 in cui sale Malfatti che
ministro dell'istruzione pubblica
stavo controllando se lo fosse davvero
sì, non sì, lo era
emanò questa circolare che di fatto andava a cancellare a chiudere tutte le rivalizzazioni dei piani di studi e l'impostazione un attimino meno ammuffita e gerarchica e quadrata dell'università che si era appunto che era uscito dal 68, ci fu questa reazione, questa restaurazione parziale della situazione politica del 68 che agli studenti non andò
sì,
proprio.
Sì, anche perché gli studenti hanno capito subito che questa prima diciamo riforma sarebbe stata una ne avrebbe portate molte altre, per cui cominciarono a pensare a cosa fare per bloccare da subito questa spinta diciamo da parte dell'università e cominciamo da subito da Palermo a occupare l'Ateneo e perché appunto a Palermo fu stata per prima questa circolare di Malfatti e gli studenti si organizzarono e subito occuparono la facoltà. Da lì cominciò un'ondata di occupazioni e movimenti studenteschi che andarono a colpire poi tutte le varie università di tutta Italia e a questo movimento studentesco si unì poi contemporaneamente il movimento diciamo sul piano lavorativo, perché contemporaneamente i sindacati si muovevano decisamente contro i lavoratori, in quanto nel gennaio del 77 ci fu un'assemblea nazionale a Roma dei delegati sindacali, cioè CGL, CISL e UIL, e si pronunciarono in favore, per esempio, dell'abolizione di 7 giornate festive retribuite e anche altre posizioni, come decisero di aumentare il controllo dell'assenteismo oppure comunque di favorire la limitazione dei salari. Per cui questo movimento di protesta che nasceva nell'università, poi si unì poi alle proteste invece sul campo lavorativo, e da lì appunto nacquero diverse occupazioni che andarono a coprire, per esempio Roma. Già a febbraio cominciò la facoltà di lettere della Sapienza a Roma, fu occupata, e nel mese di febbraio le proteste divamparono a Milano, a Torino, a Napoli, a Bari, con occupazioni ma contemporaneamente anche con cortei partecipatissimi, con migliaia di studenti che scendevano in strada per protestare. Contemporaneamente il clima si faceva sempre più teso, perché continuavano le varie aggressioni fasciste in tutte le città. A Roma
il primo febbraio 77 a Roma i fascisti entrarono nella cittadella universitaria e ci fu fino a mai una sparatoria tra compagni e fasci.
Rimase ferito un studente appunto di lettere,
Guido Bellachioma, ne tendiamo onore al nome, e Malfatti, preoccupato dalla situazione un po' tesa,
mi sa che è meglio che ritiro la circolare.
Ritira la circolare, ma non ottiene di spegnere il fuoco. Il 2 febbraio a Roma migliaia di studenti escono dall'università per attaccare la sede dell'MSI e poi scontrandosi poi con le forze armate in una situazione in cui rimasero feriti gravemente due studenti, Paolo Tomassini e Leonardo Fortuna, Paolo e Daddo, come passarono agli annali insomma dei movimenti.
Quindi sì, insomma, di fronte a questa situazione pesissima direi, il 5 febbraio a Roma si organizzò un'assemblea degli studenti che decise di portare avanti la mobilitazione decidendo di diffondere la protesta e di andare avanti occupando le varie facoltà in tutta Italia, e non soltanto, ma di allargare la protesta anche nei quartieri e nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro. E infatti da qui nei giorni seguenti vennero occupate anche le facoltà di Bologna, anche a Genova e a Cagliari le università vennero occupate, e cominciarono appunto questi vari movimenti e manifestazioni molto molto decise contro questo sistema, contro il governo, l'università e i vari sindacati. Nei giorni seguenti comunque appunto le occupazioni si moltiplicarono da Messina, Pescara e Modena, fino ad arrivare al 17 febbraio con la cacciata di Lama.
Sì, perché la CGIL, che era un po' il braccio sindacale del PC ai tempi, pensò bene di intervenire in questa situazione cercando di prendere le redini del movimento autonomo degli studenti, facendo entrare il suo dirigente, il buon Lama, nell'Università della Sapienza per un comizio, ma facendo i conti senza l'oste, perché gli studenti lo cacciarono in malo modo, sancendo un po' la definitiva
rottura
che già era in atto da anni, ma che il PC in un certo senso si rifiutava di riconoscere, la sua perdita del ruolo di forza guida, insomma, di tutto ciò che si muoveva a sinistra. Quindi
da qui inizia comunque una svolta ancora più repressiva da parte del governo, perché Cossiga proprio dal 17 febbraio decide di prendere nuove misure per quanto riguarda l'ordine pubblico, da dare nuove armi più moderne alla polizia, dare l'obbligo di indossare i giubbotti antiproiettili, e quindi c'è una svolta ancora più repressiva giustificata dal fatto, come dice Cossiga, che c'era una situazione terribile, pericolosissima, per cui doveva per forza intervenire. Continuano nel frattempo le variazioni e aggressioni fasciste, come appunto il 26 febbraio al liceo Alma Miani, e fino al mese di marzo, in cui scoppia la rivolta, soprattutto a Bologna, fino ad arrivare all'11 marzo, per cui appunto venne ucciso.
L'11 marzo erano già occupate da un po' le facoltà e la situazione insomma finì per precipitare, ma questo fa parte uno dei prossimi capitoli di questa puntata. Direi che possiamo tirare un respiro continuando a esplorare i nostri la nostra discografia all'epoca, che
presa da cassetta comunque, se stendo a sottolineare, registrazioni da cassetta.
Ce l'abbiamo ancora, sì,
ce l'abbiamo infatti. Ancora.
Se qualcuno stava dimenticando le cassette, rendiamo onore anche alle cassette.
Che a me piacciono tanto.
Stiamo temporeggiando perché vedere un attimo la regia in difficoltà, no, sono stato
prontissimo,
direi che alle 14:21 possiamo mandare il secondo sacco musicale e ci vediamo qui tra poco. Radio Boom 77.
Sigaretta!
Che cazzo vuoi dei Wind Open?
Sempre grazie cotta per queste perle che ci ha regalato. E torniamo appunto a parlare del 77.
Sì, vediamo un po' cos'era, come si esprimeva questo movimento irripetibile che a Bologna, insomma, tra l'altro una delle sue, dei suoi palcoscenici più principali.
Ma prima io darei i numeri, perché se qualcuno comunque vuole chiamarci,
diamo
i numeri, già che ci siamo.
Siamo realisti, diamo i numeri. SMS, mandaci un messaggino al 333 1809 494. per intervenire in diretta per massimo 10 secondi di intervento, perché abbiamo una scaletta che stiamo già comprimendo fuori ogni limite, e il numero è sempre quello della radio, che è 051 34 6458, Radio Città.
Sì, e parliamo appunto delle peculiarità che hanno caratterizzato il movimento del 77, che principalmente è un movimento che comunque è differente dal 68 per una serie di motivi, prima di tutto perché era deciso contro i partiti, contro i sindacati, contro una politica istituzionale, e appunto è stato caratterizzato da questa rottura, come abbiamo visto anche che si è manifestata nella giornata della cacciata di Lama, contro appunto queste, le istituzioni e anche una sinistra istituzionale. E questo movimento comunque che aveva due ali, cioè una parte dei creativi e un'altra area, diciamo, un po' più concreta,
è incazzata,
non che i creativi non fossero
no, incazzati, ma io merito l'impazzatura anche dei creativi,
ma questa era creativa, da cui poi si inseriva l'esperienza di Radio Alice, di altri riviste, come per esempio Attraverso, era composta da studenti, ragazzi, lavoratori che intendevano un movimento, una rivolta che non fosse nei canoni precedenti, appunto, delle rivolte, e perché leggendo da Zic, questo bisogna dirlo, tante messe che stiamo prendendo da Zic,
il numero speciale per il 77, sì, uscito 2 anni fa, l'8 marzo 2006,
che l'intenzione, diciamo, dei creativi era di sostituire alle ideologie, quindi, e alle organizzazioni del movimento tradizionale, uno stile politico che fosse invece comunicativo e fosse fondato sulla presa, sulla spietatezza e sulla dissolutezza. Quindi anche un modo nuovo di vedere anche la quotidianità, il vivere di tutti i giorni, partendo da un'autonomia che fosse in qualsiasi ambito, anche appunto nella quotidianità e nella vita di tutti i giorni. E parlando di questo, appunto, esce fuori il discorso di Radio Alice, che soprattutto nel marzo del 77 è stata la voce del movimento, del movimento appunto del 77. Radio Alice, che aveva i suoi studi in Viale Padello 53, e fu una radio totalmente innovativa, prima di tutto perché introdusse la diretta, non semplicemente come per fare della radio uno strumento più comunicativo, ma proprio per sconvolgere, diciamo, la visione che si aveva dei mezzi di informazione. Una radio appunto spontanea, che prevedeva un palinsesto fatto di tutto, da gente che andava, cantava, poesie.
Non palinsesto, cioè un flusso creativo costante, in cui meno male chi poteva, chi capitava, poteva accedere al microfono o parlare per telefono e raccontare, dire la sua, una liberazione di espressione che era quanto di più diverso e opposto immaginabile dalla radiofonia e all'informazione ufficiale incarnata dalla RAI in quegli anni.
E proprio Radio Alice fu accusata di fomentare la rivolta, e per questo il 12 marzo fu chiusa, la polizia irruppe negli studi e fece chiudere questa radio, e i compagni che trasmettevano vennero arrestati. Noi di Radio Boom abbiamo preparato nella giornata di ieri degli audio molto interessanti, leggendo dei brani presi dal libro del 77, La rivoluzione che viene, di Riva Proli,
di Sergio Bianchi e Lanfranco Caminiti. Rendiamo onore anche agli autori.
E proprio da questo testo abbiamo estrapolato dei pezzi molto molto interessanti. Uno di questi, appunto, lo facciamo ascoltare adesso. Prego, e si inserisce nel discorso della creatività.
Ci stiamo senz'altro avvicinando ad un periodo di 20 storie straordinarie. Ognuno di noi deve solo decidere se farsi travolgere dalla storia e fuggire in vano come topi da una nave che affonda, o costruire invece, e vivere nella realtà, una storia collettiva fatta di tanti piccoli e ignoti protagonisti, fatta di necessità e di libertà, di durezza e di dolcezza, di realismo e di poesia. Questo è l'unico loro possibile. Essere utopisti è un obbligo, altrimenti che ci stiamo a fare in questo mondo?
We'll be right back.
è piaciuto l'audio? Secondo me sì, comunque. E,
occupiamoci dell'altra, insomma, grossa area di contestazione che agitava Bologna e l'Italia nel 77, quella dell'autonomia diffusa, collettivi che gruppi di quartiere che si riunivano in vari posti della città, cioè con progetti di assoluta radicalità e opposizione all'esistente, uno spirito, una pulsione alla trasformazione radicale dell'esistente. Sì, erano gli anni dell'autoriduzione delle bollette, delle occupazioni di case, delle autoriduzioni al cinema pure, del andare a prendersi, nel chiedere vogliamo tutto, vogliamo anche il lusso, cioè riprendersi tutta quella sfera del divertimento, della bella vita borghese che a chi insomma grandi mezzi non aveva era mostrato nella sua magnificenza ma vietato.
Sì, infatti c'è una caratteristica che differenzia questo movimento da quello del 68 è che non partecipavano solamente figli di benestanti, ma era un movimento a cui partecipavano anche figli di operai, figli di proletari, e per cui un movimento molto, molto, molto ampio. E in questo furono fondamentali i vari circoli del proletario giovanile, in cui appunto i giovani si aggregavano e poi decidevano autonomamente come portare avanti la protesta, chi reputava più necessario andare a occupare le case, e partivano, occupavano le case, altri appunto riducevano le bollette, chi andava a rubare le offerte della chiesa. C'era un'autonomia diffusa, ognuno sceglieva come portare avanti la protesta, insomma.
La riappropriazione, insomma, elevata a stile e ragione di vita. E erano anche gli anni in cui, come d'altronde tuttora, imperversavano i fascisti nelle città, questa piaga che la fine della guerra mondiale e il tradimento della resistenza non hanno certamente cancellato. Ma c'era anche l'antifascismo militante in forme ben più radicali e determinate di oggi, perché la volontà, insomma, di impedire che questi fascisti prendessero parola, si permettessero di aggredire, di portare di esibire il loro fascismo per le strade, insomma, si concretizzava poi in azioni vere e proprie di militanti in cui...
Comunque, sì, un movimento che non...
In cui le pigliavano, diciamolo, i fasci.
Sì, insomma, un movimento che non si fermava alla teoria, non intendeva teorizzare sulle manifestazioni, sulla protesta, su come fare una rivoluzione, ma che... attivamente nel pratico ogni giorno agiva contro i fascisti, per riprendersi i soldi, per riprendersi i diritti fondamentali, anche il lusso. E sempre riguardo a questo argomento ci viene di sentirci un altro bellissimo audio che è sempre la redazione di Boom ieri.
E poi se siamo d'accordo, direi alla regia di mandare direttamente un'altra delle chicche che l'inesauribile archivio di Gozza ci ha dato un prestito e poi tornare in diretta a raccontarvi quella cruciale e tragica giornata dell'11 marzo 1977.
La strategia del tempo che i movimenti del 77 applicarono si fonda sostanzialmente sulla capacità di sopravvivere, di estinzione, di reinvenzione degli orologi che scandiscono la modernità, il lavoro e lo Stato. Qualcosa dunque che stava a fare colpi di fucile della Comune di Parigi contro i campanili e gli orologi molli di destra. Qualcosa che stava oltre il socialismo. Sottrarre tempo al lavoro di merda e allo stato del cazzo era un po' come rubare il fuoco alla rivoluzione, almeno alle rivoluzioni del Novecento, quelle del nostro tempo. Capricciosamente ambiziosi, perché è vero, tutti i movimenti sono sempre in mezzo. Modatamente saggi, perché eravamo cresciuti vecchi tra gli orrori del socialismo, bisognava impedire che la rivoluzione cominciasse a scandire il suo tempo. Il suo tempo doveva essere ora, il suo tempo doveva essere sempre, il suo tempo doveva essere dopo, il suo tempo doveva essere mai.
General Z. gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death construction.
Il Gas Nevada con Criminale.
11 marzo 1977, di mattina Comunione e Liberazione, che c'era allora e c'è anche oggi, ma si chiama Student Office, e tiene l'assemblea di studenti di anatomia dell'università, 400 persone presenti e 5 studenti di medicina dell'area dell'autonomia si presentano all'ingresso. Il servizio d'ordine cattolico di Malmena li serventa fuori dall'aula. La notizia si diffonde in men che non si dica e gruppi di compagni accorrono numerosi, come anche polizia, carabinieri, controllari, camion e gipponi. Partono già i primi lacrimogeni. Dopo pochi minuti i compagni scappano verso Porto San Donato. Nell'inseguimento passano i primi colpi di pistola da una parte e le prime molotov dall'altra. Via Mazzarella, un altro gruppo di compagni si sta dirigendo verso l'università, incontra una colonna di carabinieri che immediatamente caricano. Raffiche di mitra, poi una pistola calibro 9, partono 6-7 colpi che un carabiniere spara prendendo la mira con precisione e colpendo Francesco La Russa, 25 anni, militante di lotta continua, molto conosciuto nell'ambito del movimento bolognese. Sente i primi colpi e si volta mentre corre con gli altri, cerca di cade alcuni metri, cade sul selciato, viene portato all'interno del picchio, della libreria anarchica del picchio, che ora è da qualche anno il modo infoshop, e lì dopo poco per dissensi e muore. La voce di un compagno è ucciso, si sparge rapidamente in tutta la città. Radio Alice dalla notizia, il movimento si concentra in università, si alzano barricate, viene distrutta la terra promessa, la libreria di CL e parte nel primo pomeriggio un imponente corteo che in via Rizzoli cadono decine di vetrine, scontri con le peste della sede di C con la polizia, non si è occupata la stazione, succede veramente di tutto. Per procurarsi i viveri viene saccheggiato il ristorante di lusso Camp Insane in Piazza Verdi. Radio Alice fa la cronaca della della giornata, che è un, insomma, una registrazione famosissima, diffusa, che si conclude in maniera abbastanza significativa. Quella di oggi era una manifestazione violenta, era una manifestazione che tutti avevamo scelto di fare violenta, senza un servizio d'ordine, senza gruppetti isolati di provocatori, di autonomi che facevano delle azioni, perché tutti i compagni che hanno partecipato a tutte le azioni che sono svolte oggi. Il PC ci mette un attimo a far uscire un comunicato di ferma condanna di queste provocazioni e
gli scontri poi continuano anche nei giorni successivi. Il 12 marzo è una giornata pesissima e anche abbastanza tragica, perché scontri violentissimi per tutta Bologna, perché per quella giornata in Piazza Maggiore era stata indetta una manifestazione sindacale per l'uccisione di Lo Russo, una manifestazione a cui chiamata organizzata non solo dal Partito Comunista ma anche la DC. Naturalmente i manifestanti, sapendo questa manifestazione, organizzano una contro manifestazione, però la piazza è circondata dal servizio d'ordine del PC, che non fa entrare i compagni di Francesco Lo Russo. E nel pomeriggio si tiene una conferenza stampa con i redattori della Radio Libre, però nel frattempo si diffonde la notizia che l'università circondata dalla polizia, dalle forze dell'ordine, per cui i compagni abbandonano la conferenza stampa e si dirigono verso l'università, verso la zona universitaria, per cui per non far entrare la polizia vengono assate delle barricate, cominciano gli scontri pesantissimi, la polizia spara lacrimogeni e comincia a caricare i manifestanti in via Rizzoli e in Piazza Maggiore. Gli scontri continuano fino a sera, quando appunto verso le 10:30 viene c'è questo blitz agli studi di Radio Alice, che appunto chiude, è costretta a chiudere, e appunto dall'audio si sente questa irruzione della polizia. Gli scontri continuano per tutta la notte, le notizie si diffondono per tutta l'Italia e anche a Roma si organizzano manifestazioni, anche a Roma ci sono diversi scontri, fino ad arrivare alla giornata del 13 marzo, quando appunto continuano gli scontri tra la polizia e i manifestanti, perché Cossiga decide di mandare i carri armati e la Dublino a Bologna.
Alla faccia della mano pesante.
Alla faccia della mano pesante. Per cui gli scontri continuano tutta la mattinata del 13, poi la polizia si ritira e contemporaneamente riesce a riprendere le trasmissioni anche Radio Alice. Nel frattempo i compagni di Francesco Russo avevano chiesto che fosse si potessero fare funerali nel centro, quindi a Francesco, ma il prefetto emana un'ordinanza per cui vieta ogni tipo di manifestazione nel centro storico, per cui viene negata la possibilità di allestire la camera ardente e di fare il funerale di Francesco, che viene organizzato e viene celebrato il 14 nella zona dello stadio, quindi al di fuori del centro della città, e qui e appunto si svolge questo funerale molto 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 commosso e partecipato da tantissimi compagni, fino ad arrivare al 16 marzo, quando c'è indetta un'altra manifestazione sempre dai sindacati CGL e CISL e UIL in Piazza Maggiore contro la violenza. Naturalmente,
ma che carino,
e naturalmente i compagni,
la violenza non certo quella della polizia, quella dei compagni,
dei criminali, e si è organizzata quest'altra manifestazione, e naturalmente i compagni non intendono disturbarla, comunque andare a manifestare, e organizzano un sit-in appunto in Piazza Maggiore. Qui finalmente può prendere parola e pronunciare il discorso che avrebbe dovuto tenere sul palco Giovanni Lo Russo, il fratello di Francesco, che non ha potuto appunto fare questo discorso sul palco, ma può farlo solamente appunto in questo sit-in, in questa contro manifestazione. Bene, appunto su queste giornate che sono seguite all'11 marzo abbiamo anche un altro audio, per cui Flavia, quando sei pronta puoi mandare l'audio.
Oggi nessuno comanda. Sabato.
è già buio. Piazza Verdi e via Zamboni sono coperti da massoni, dai bossoli bruciati dei lacrimosi e dai cubetti di porci. La polizia è andata via. Stanchezza, rabbia, gioia, profumo di ribellione dopo anni di sottomissione. I volti dei compagni sorridono, hanno tutti gli occhi rossi per i lacrimoni. E girano le bottiglie di buon vino tirate fuori dai bar. Champagne, spinelli, molotov. Il pianoforte suona Chopin e nel mezzo della strada, portato fuori da un bar, subito all'osso di una barricata, ubriaco. Oggi nessuno comanda, domani, e domani arriveranno con i carri armati, si schiacceranno di nuovo. Ma oggi, per qualche ora, questa terra è libera. Chopin, vino, rabbia e gioia. Compagni e compagni, non è facile per me parlare di quello che è successo in questi giorni, ma credo che sia necessario. Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua, antifascista, studente di medicina, è morto, ammazzato dalla polizia e dai carabinieri di Cossiga e di Andreotti. È importante dire con chiarezza, senza tentennamenti, di chi sono le responsabilità politiche, morali e materiali di questo omicidio. Comunione e Liberazione, un'organizzazione collaterale della DC, ha voluto una prova di forza venerdì scorso all'università. I pochi, 4-5 compagni che erano andati all'assemblea convocata da loro, sono stati percorsi e portati fuori. Poi questi cristiani di ben tipo, assieme al rettore, hanno chiamato la polizia e i carabinieri per farsi proteggere dagli slogan di centinaia di studenti, perché solo di slogan e di urla si trattava. Sono arrivati i difensori dell'ordine e hanno caricato violentemente i giovani compagni su un marciapiede di Viernelli. Dopo le cariche e i colpi d'arma da fuoco, alcuni di questi, sparati freddi, vanno a segno e Francesco cade colpito morto. Né può valere qui tentare di mettere sullo stesso piano una vita stroncata da una pallottola e alcuni arti, come la distruzione di alcune vetrine del centro, avvenuti durante la manifestazione che migliaia di studenti hanno fatto nel pomeriggio di venerdì. Quanta violenza ha fatto in questi giorni la polizia diretta dalla DC contro questa città? Quanta violenza c'è nelle autoblinde, nei mezzi corazzati, nelle cariche indiscriminate? Qualcuno vuole seminare il terrore e la paura. Negli studenti in lotta, pur con la paura che abbiamo tutti, non si sono piegati e non hanno intenzione di piegarsi. Sono andati a discutere tra mille difficoltà con gli operai nelle fabbriche, con i proletari nei quartieri. Hanno fatto migliaia di assemblee ogni giorno in questa città militarizzata e guardata a vista delle truppe di Corsini. Sono oltre 100 gli studenti in galera, ma nemmeno se fossero 1000 il potere riuscirà a tapparsi la bocca, a impedirci di manifestare per i nostri diritti, a schiacciare la nostra protesta. Probabilmente molti cittadini non sono d'accordo con certi metodi di lotta praticati dal movimento degli studenti e noi siamo pronti a discutere con tutti. Ognuno può scegliere in questa piazza altrove tra l'ordine reazionario delle autoblinde e dei blindati e quello democratico delle masse popolari, con tutte le loro contraddizioni e i loro problemi. Noi la nostra scelta l'abbiamo già fatta. Siamo tutti al fianco del compagno Francesco, così come siamo al fianco delle decine di compagni uccisi in questi anni dal piombo poliziesco mentre si battevano sulle piazze.
Ecco, questo era appunto un estratto del discorso fatto dal fratello di Francesco Lorusso, Giovanni Lorusso, appunto il 16 marzo del 77.
E siamo direi al termine di questa nostra carrellata, purtroppo veloce per esigenze di tempo, avremo ancora tanto da dire, avremo ancora tanto da farvi ascoltare, ci resta solo un attimo per ricordare che cosa è successo 3 anni fa quando molti studenti dei collettivi studenteschi il 17 maggio 2005 occuparono un'aula a lettere e filosofia con il collettivo C38, la rete universitaria, che erano due delle realtà più attive insomma del panorama del terrorismo studentesco in quegli anni, e la dedicarono a Francesco Lorusso, intervenendo in un dibattito ormai perso ma che andava avanti da decenni sul dedicare un'aula a Francesco, perché è un po' un atto, insomma, che l'università dovrebbe fare per, cioè, mettere una responsabilità, insomma, in quel tutto quello che era successo. Anche l'università stessa ce l'aveva, l'aula, gli studenti quel giorno di maggio 2005 si presero l'aula Roveri di Lettere e Filosofia, via Zamboni 38, l'aula di rappresentanza della facoltà. Ci fu poi trattative con il preside, che già allora era il buon Passatelli, che diede in autogestione per i mesi successivi, fino a luglio, l'aula 1 di Lettere e Filosofia, che fu un laboratorio di pratica di auto-organizzazione, un laboratorio dove sperimentavano forme di socialità, dove si mettevano in relazione bisogni, desideri, istanze, forme di lotta come risposta collettiva all'esigenza soggettiva di rompere l'isolamento imposto dall'università riformata e dalla disciplina dei saperi. Con questo, quest'altra pillola di nostalgia, ci concludiamo definitivamente. Ricordiamo soltanto, purtroppo non abbiamo tempo di parlarne, ma ricordiamo i cortei di ieri per l'autodeterminazione dell'altro ieri, infatti, sabato, per l'autodeterminazione delle donne contro l'attacchi alla legge 194 e il ritorno all'oscurantismo della borsa clandestino che le gerarchie ecclesiastiche e le sue pedine politiche cercano di riportare in auge. 4.000 donne, ma anche molti uomini, al corteo che è partito sabato alla piazza 20 settembre.
Un altro
su queste parole d'ordine, un altro corteo separatista ha percorso via Santo Stefano convergendo in piazza Maggiore. Noi possiamo solo in questi ultimi secondi esprimere la nostra massima solidarietà a tutte le istanze antisessiste, alle donne che si vivono ancora nel 2008 la violenza di genere e il bigottismo cattolico e maschilista sulla propria pelle. Radio Boom vi saluta, abbiamo fatto del nostro meglio per segnare, insomma, questa giornata, questo anniversario del marzo 77.
Domani c'è l'appuntamento.
Che domani, ovviamente, invitiamo tutti domani alle ore 11, se non erro, in via Mascarella, quando si terrà appunto la tradizionale commemorazione di Francesco Lo Russo. Ci vediamo appunto domani tutti in via Mascarella alle 10.30, ecco, scusate, ci ho messo un attimo a recuperare l'informazione, con gli amici e compagni di Francesco Lo Russo. Non ci sarà purtroppo Agostino, il padre di Francesco, che è venuto a mancare poco più di un anno fa. Alle 11.15 invece l'esposizione di Fiore, il monumento del giardino Lo Russo, presso la multisala di Via Berti, Via Berti 2. Noi non dimentichiamo Francesca, non dimentichiamo la responsabilità del PC e non dimentichiamo quale violenza, quale forza repressiva può esprimere questo Stato che si dice antifascista, ma che pratica fascismo. E vi rimandiamo al lunedì prossimo, ore 14, 103.100. Ringrazio Flavia, Sirio, Giampaolo, Fra e Boch.
E basta,
appuntamento a lunedì prossimo, con un proseguimento d'ascolto su queste frequenze. Ciao a tutti.
Ciao.